Radio Sverso presenta. Belle buone lingue con Valeria Carnevali e Valeria Tizzoni.
E noi altri lavoratori vogliamo la libertà.
Buonasera, buonasera amiche ascoltatrici e amici ascoltatori, buonasera a tutte e tutti e siamo felicissime questa sera perché abbiamo una puntata realmente attesa, una puntata realmente divertente, interessante. Per adesso diciamo soltanto il titolo, poi dopo piano piano l'ospite che abbiamo si presenterà. Oggi parliamo di vagina. In tutte le puntate abbiamo fatto una piccola rubrica finale negli ultimi minuti che si intitola Il triangolo ribelle, in cui parliamo proprio di questo. E quindi non ci sembra vero, ci sembra una cosa veramente meravigliosa oggi fare una puntata intera su questo argomento. Vale, però prima di cominciare facciamo sì. la nostra solita ricognizione sull'attualità delle ultime due settimane.
Buonasera a tutte e tutte, e bentornate e bentornati. E, le notizie che sono successe in queste due settimane, noi ci è sembrata insomma una degna di nota tra le tante che sono successe, quella della morte di Marie Quant, che aveva 93 anni. Marie Quant è nata nel 1934, è stata una rivoluzionaria stilista inglese che durante le mobilitazioni delle donne negli anni 60 e prima che scoppiò il 68, esattamente nel 1963 inventò la minigonna. Quindi ecco, è stata una donna davvero importante per la storia femminista, una vera fashion designer che, controcorrente, lungimirante, spregiudicata, ha liberato le donne di tutto il mondo dal desiderio di retro e patriarcale dell'idea soggettata del femminile, e quindi fu un colpo al cuore al maschilismo patriarcale, che aveva chiesto a consorti, a sorelle, a figli e amanti, no? Di invece insomma, che questa cosa era considerata un atto provocatorio e un incitamento addirittura alla violenza sessuale. Si considerava proprio in quegli anni una cosa davvero provocatoria. Addirittura la Santa Sede vietò di entrare con la minigonna nei luoghi di culto. Quindi ecco, nonostante parliamo di non tantissimi anni fa, comunque fu veramente un ecco, volevano rappresentare questa cosa come l'emblema della perdizione, invece in realtà questa rivoluzione nell'abbigliamento che fece questa stilista rappresentò un autogoverno del corpo, no? E quindi frantumando l'immagine familiare, sottomessa e materna che il patriarcato voleva dare, insomma. E quindi questa minigonna fu un uragano, reinventava il corpo femminile, esplose per le strade di tutto il mondo. E pregiudicò per sempre il potere maschile di decidere sul corpo femminile. Quindi grazie a Marie Quant per aver spinto donne ad autoaffermarsi in questa maniera, insomma.
Sì, quindi è proprio il caso di dire morta Marie Quant, viva Marie Quant e viva la minigonna. E che anche questo è infatti un argomento che rientra tantissimo nel tono di questa puntata, anche se adesso faccio una piccola parentesi, mi tolgo un piccolo sassolino dalla scarpa perché non voglio dare nessuna notizia, non voglio citare fatti di cronaca che sono avvenuti recentemente, ma voglio soltanto dire che in Italia abbiamo delle leggi che proteggono l'anonimato e delle leggi che proteggono i diritti delle donne, delle scelte delle donne sul proprio corpo e sulla propria vita, e che gli italiani molto molto spesso chiacchierano tanto a sproposito. Quindi adesso appunto non faccio nessun riferimento riferito a fatti recentemente accaduti perché se ne è parlato già tanto, ma sono fatti che riguardano le donne, le scelte delle donne che accadono una volta ogni tanto, una volta si parla di una cosa, una volta di un'altra, ma sempre c'è l'italiano che sparla. Non è gossip ma è giudizio, non è opinione ma è, diciamo, molto spesso sì, una critica anche molto 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 bassa, da toni bassi e da toni veramente giudicanti. Quindi quello che vorremmo è che tante volte sembra che ce lo diciamo soltanto tra noi, perché comunque il pubblico di Belle Buone Lingue è un pubblico già molto, molto educato e consapevole a quello che sto dicendo. Sarebbe bello che tutto il pubblico italiano, quando ascolta le notizie, si facesse veramente gli affari suoi, veramente, senza dare tanti giudizi. E con questo entriamo nel vivo della nostra puntata, e questa puntata sarà pazzesca, e adesso ascoltiamo una canzone pazzesca.
Dice che sono pazzesca, sarà il fascino della tedesca, vola uno spicchio della mia pesca, frutta fresca, cambio location, siamo alla festa, dinamite nella sua tasca, quando arriva mi schietta in pista, finalmente la situa inizia, pazzesca. Dale dale, oh. Dale dale, oh. Dale dale, pazzesca. Sella di Dior, Dior. Cavalco rococò. Per me Versace religione, diffondere nel verbo una missione. 007, un Goldfinger da shock. E se finisce il buffet, che mangino la mia brioche. Posh, flash, lo so che piace Pash.
Piace Pash.
Ehi, ciao. Uno sguardo e sei già il mio ex. Mi uccido col veleno. Moderna Cleopatra. Fly me to the moon. My Frank Sinatra.
Pazzesca.
Monta sulla Porsche perché sei pazzesca. Sei la più figa delle case Jessica. Butta via la Gucci parallela, te ne compro una vera. Sei la favola della favela. Tuo fratello vuole fare il gangster. Stasera non vuole che tu esca. Gli riempio la nasca, fa un'eccezione. Sono il papa per definizione. Trappate sempre soldi ma siete poveri. E le fighe su Insta dal vivo Moby Dick. Sali su all'incrocio, da mille merci scendi a quello dopo. In mano c'ho il globo, sei capa sul lobo. Sai che non mi schiodo, da queste bici sfotto sempre Bonobo. Vuoi fare scena? Non hai problema. So che ti piace il basso, la Jeep trema.
Pazzesca. Sono pazzesca, sarà il fascino della tedesca, vola uno spicchio della mia pesca, frutta fresca, cambio location, siamo alla festa, dinamite nella sua tasca, quando arriva mi schietta in pista, finalmente la situa inizia.
Pazzesca era Mischeta, e adesso chiediamo alla nostra ospite Francesca Chiappa, libraia ed editrice, perché ci ha consigliato di cominciare proprio con questa canzone?
Beh, perché Mischeta c'entra con tantissime cose di cui abbiamo già parlato in questa trasmissione, lo tengo un po' più vicino, vero? Ovvero di nominare e non nominare, di nascondere e mostrare, di scegliere di mostrare oppure no, di libertà, di pronuncia. Mischeta è una rapper, è un'artista nata da poco, da pochi anni, che conduce una sorta di performance nel modo in cui canta e in modo in cui agisce artisticamente, ovvero ha deciso di mettere una mascherina, quindi di non avere un volto ma di mostrare il proprio corpo, tant'è che spesso appunto utilizza la minigonna, utilizza vestiti molto, molto sconci, no? Mette in mostra il proprio corpo, un corpo che non è nemmeno un corpo perfetto, ma a volte è anche un corpo imperfetto. Mischeta non è solamente un artista, ma è un nome collettivo, e poi lo vedremo come questo abbia creato anche un movimento e un manifesto insieme ad altre artiste. Mischeta è l'artista, la cantante rapper che ha voluto entrare in un mondo molto maschile, che è quello del rap, e di nominare anche gli stereotipi che nel mondo maschile del rap vengono nominati dagli uomini, appropriandosi di certe immagini e di certe parole, che sono spesso anche parole che hanno a che fare con il sesso spinto, che hanno a che fare con la promiscuità, che hanno a che fare con la prostituzione, con le droghe, che sono i temi del rap principalmente. Ma lei lo fa per riappropriarsi, in quanto femmina, in quanto donna, di quelle parole, del diritto di nominarle. Ecco, credo che questa puntata sia tutta legata a questo tema. Cosa decidiamo di mostrare? Le due notizie, la notizia e mezza che avete dato, no, nell'inizio della trasmissione, riguarda proprio questo. La minigonna ha fatto in modo di poter mostrare ciò che prima non era mostrabile. Io sono cresciuta con una minigonna che era già un diritto acquisito, quindi potevo mostrare tutto quello che volevo, semmai sceglievo di non mostrarlo nel momento in cui l'avessi voluto. L'altra mezza notizia è una notizia che ha a che fare con ciò che scegliamo di far sapere di noi stessi e delle scelte che abbiamo compiuto, e come donne la maternità, tutto quello che ha a che fare con la responsabilità della maternità, è qualcosa di cui dobbiamo avere pienamente diritto, per quanto riguarda appunto sia della scelta di poter compiere, e questo grazie a tutte le battaglie che sono state fatte negli anni, ma sia anche di avere la responsabilità di raccontare o meno ciò che ci succede. Pensiamo al Me Too, pensiamo a quello che è successo alle donne che non hanno potuto raccontare perché non avevano la possibilità e la capacità. Sono state criticate per aver raccontato troppo tardi di stupri e abusi. Una donna deve avere il diritto di raccontare e di mostrare quando ne ha la capacità e la possibilità e la volontà. Ecco, credo che tutto il discorso sia su questo, e non a caso abbiamo scelto di parlare di vagina, di vescica, di vulva, di tutto quello che abbiamo nascosto e non mostrato e non nominato. Ecco, penso che in questo momento ciò che più ci fa riflettere è sul fatto che è difficilissimo ancora oggi nominare parole come mestruazioni, parole come clitoride, parole come piacere femminile. Se noi ci pensiamo, è un diritto acquisito da pochissimo, il diritto di parlare di cosa la nostra vulva, il nostro genitale femminile ha bisogno e vuole anche nell'atto sessuale. E non è un caso che in questo momento, io parlo da libraia, quindi parlo anche attraverso i libri che transitano nei nostri scaffali, nelle nostre scrivanie, sono tutti libri che finalmente riportano queste parole nel senso comune, nella possibilità di essere pronunciate da tutti, nelle scuole, nelle case, nella narrativa e in tutto quello che è il nostro vocabolario quotidiano. Fino a un bel po' di tempo fa gli organi genitali femminili non avevano nemmeno dei nomi, non avevano appunto dei nomi specifici a livello proprio medico. Vi volevo leggere un pezzo di un libro di 7-9 è una casa editrice marchigiana di Cagli che fa tutto un lavoro di appunto approfondimento di quello che è la parità di genere e l'educazione al genere e alla libertà in generale. Questo libro, che si intitola La libertà difficile delle donne, è scritto da Graziella Priulla, e in questo capitolo, che è intitolato Morfologie impreviste, si parla di come gli organi riproduttivi erano considerati il riflesso di una gerarchia che impregnava l'intero cosmo. Si sarebbe mantenuto valido fino alla seconda metà del Settecento. L'ovaia e la vagina non hanno avuto termini specifici che le definissero, in quanto ritenute mera versione mal sviluppata dei testicoli e del pene. La clitoride poi è alternativamente entrata e uscita dall'autonomia medica nel corso della storia occidentale. Cioè gli organi genitali femminili non erano che un genitale maschile venuto male, non completamente sviluppato. Ecco da dove iniziamo, ecco il percorso che poi la vagina e la vulva hanno dovuto fare per arrivare a essere nominate, a essere individuate. C'è stato ovviamente il Novecento, che è stato un sacro buio per molti aspetti e anche ovviamente per tutto quello che è la nominazione, no, del corpo. Pensiamo all'ombroso, pensiamo come attraverso l'identificazione del corpo abbia determinato anche la questione razziale. Ecco, dal punto di vista dei generi sicuramente anche quello è stato un momento molto buio, perché non è riuscito a far dominare per bene il nostro corpo. C'è stata però a un certo punto una filosofa che ovviamente in questo momento è di nuovo in auge e di nuovo amatissima, che è Simone de Beauvoir. Voi bloccatemi quando volete.
No, guarda, ti dico Francesca, avrei voluto fare delle domande, ma in realtà stai parlando in una maniera talmente esauriente che veramente ti lascio proprio libera di seguire il flusso del tuo discorso.
Allora continuo, poi mi bloccate non appena vi annoiate un po'. Simone de Beauvoir, in un saggio che in questo momento e anche durante gli anni 60-70 è stato davvero il manifesto del femminismo, un testo scritto nel 1949, pubblicato in Francia da Gallimard, e in Italia è stato pubblicato solamente nel 61 e messo al bando da un editto del Vaticano nel 1956. Questo per farvi capire la dirompenza di un testo del genere, che è il secondo sesso. È ovvio che il secondo sesso è quello femminile, che appunto, anche alla luce di quello che abbiamo appena detto, del fatto che i genitali femminili non siano altro che genitali maschili venuti male, ecco che il primo sesso è quello maschile, poi è venuto il sesso femminile. E in tutta la prima parte del suo libro importantissimo, che è appunto il secondo sesso, lei fa proprio una disamina biologica di quella che è la vescica, non solo negli esseri umani ma anche negli animali, e di come in realtà non si tratti solamente di un secondo sesso ma di un sesso che ha parità biologica rispetto ai genitali femminili. Vi leggo un pezzo giusto per farvi capire anche l'impatto che ha avuto proprio nel nominare certe parole. Sui dati della biologia, il primo capitolo, la donna è semplicissimo, dice chi ama le formule semplici, è una matrice, un'ovaia, è una femmina, ciò basta definirla. In bocca all'uomo la parola femmina suona come un insulto, eppure l'uomo non si vergogna della propria animalità. Anzi, è orgoglioso se si dice di lui è un maschio. La parola femmina non è un peggiorativo, perché colloca le radici della donna nella natura, ma perché la imprigiona nel sesso, e tale sesso appare al maschio spregevole e nemico perfino nelle bestie innocenti, a causa dell'inquieta ostilità che la donna suscita in lui. E allora, dopo Simone de Beauvoir, dopo le battaglie degli anni 60, dopo le battaglie degli anni 70, dopo tutte le battaglie che hanno a che fare con la vescica, perché c'è l'aborto, perché c'è il divorzio, perché c'è appunto la possibilità del corpo femmina di avere dei diritti acquisiti e sanciti, ecco che di nuovo nominare la vagina diventa importante, perché forse il boom economico, forse il capitalismo, no? Fa in modo che il corpo femminile diventi qualcos'altro, venga messa in qualche altra dimensione. Ecco che allora arriva Eve Ensler con I monologhi della vagina, che finalmente rinomina quest'organo importantissimo. Io vi vorrei leggere, se posso.
Sì, sì, certo che puoi.
Vi vorrei leggere le sue introduzioni, perché poi il testo lo leggerete, ne abbiamo appena parlato, no? Quando presentiamo i libri anche in libreria, noi non presentiamo mai quello che c'è dentro, perché poi ogni lettore dovrebbe andarlo a scoprire. Però mi piace invece leggervi parte delle introduzioni. Sono l'introduzione alla prima edizione appunto del 96 e poi l'edizione relativa al 20° anniversario della pubblicazione, anche per farvi capire come sono cambiati i tempi o come non sono cambiati i tempi, perché poi è tutta una questione di progressi che si fanno e poi battaglie che si perdono e diritti che si perdono, per cui bisogna ricominciare a fare la stessa battaglia e a reiterarla continuamente, no? Anche quando certe cose sembravano acquisite, in realtà acquisite non sono mai, come tutti i diritti che hanno a che fare con il lavoro, con tutti i diritti sociali, umani. Vagina? Ecco, l'ho detto, vagina, l'ho ripetuto. Sono 3 anni che pronuncio questa parola. L'ho detta in teatri, università, salotti, caffè, cene mondane, programmi radiofonici in tutto il mondo. La direi in televisione se qualcuno me lo permettesse. La pronuncio 128 volte ogni sera quando rappresenta il mio spettacolo, i monologhi della vagina, perché ovviamente si tratta di un testo teatrale, che si basa su un'intervista a un gruppo eterogeneo di più di 200 donne. L'argomento è la vagina. La pronuncio nel sonno. La dico perché non è previsto che la dica. La dico perché è una parola invisibile, una parola che suscita ansia, imbarazzo, disprezzo e disgusto. La dico perché credo che ciò che non si dice non venga visto, riconosciuto e ricordato. Ciò che non diciamo diventa un segreto e i segreti spesso creano vergogna, paura e miti. La dico perché un giorno o l'altro vorrei sentirmi a mio agio pronunciandola e non vergognandomi o sentendomi in colpa. Dico vagina perché voglio che la gente reagisca, e così è stato. Hanno cercato di censurare quella parola ovunque siano arrivati i monologhi della vagina, negli annunci sui principali quotidiani, sui biglietti venduti ai grandi magazzini, sugli striscioni appesi davanti ai teatri, nella segreteria telefonica dei botteghini, dove la voce registrata diceva soltanto monologhi o monologhi della V. E perché poi, chiedo, vagina non è una parola pornografica, anzi è un termine medico, una parola che serve a indicare una parte del corpo come gomito, mano o costola. Non sarà pornografica, rispondono, ma è sporca. E se la sentono le nostre bambine, che cosa diciamo loro? Potreste dire che hanno una vagina, ribatto, se non lo sanno già. Forse potreste festeggiare la scoperta, ma noi non chiamiamo vagina la loro vagina, protestano. E come la chiamate? Domando. E loro mi dicono patatina, cosina, topina, l'elenco non finisce più. Dico vagina perché ho letto le statistiche e ovunque succedono cose terribili alle vagine. Ogni anno negli Stati Uniti vengono stuprate 500.000 donne, 100 milioni hanno subito mutilazioni genitali in tutto il mondo e la lista continua. Dico vagina perché voglio che queste violenze cessino e so che non cesseranno finché non riconosciamo che succedono. L'unico modo per raggiungere questo scopo è permettere alle donne di parlarne senza timori di punizioni o castighi. Ecco, credo che dica delle cose molto interessanti, molto, no? Per sì, il nostro discorso, esatto, che hanno a che esatto fare con nominare per proteggere, per curarsi, per non avere paura, per non creare falsi miti. Che ne dite?
Direi sì, che è una cosa importantissima, e mi raggancio a una cosa che hai appena detto quando si parla di parlare con le bambine, no? Di dire la verità alle bambine, di dare una giusta versione delle cose alle bambine. Cosa pensi che sia importante a livello di educazione sessuale per le bambine, ed esistono degli strumenti con cui possiamo parlare con le più giovani?
Esistono da poco, perché ogni volta che nelle scuole si tenta di parlare di educazione sessuale si ha la paura che poi avvenga la cosiddetta teoria del gender, che venga comunicata quella che è poi la tanto criticata teoria del gender. Esistono, devono esistere, perché appunto tutto ciò che non nominiamo crea un buco nero, crea una paura, e oltretutto in un momento in cui è così essenziale la prevenzione anche nella cura, penso per esempio al papillomavirus e a come la prevenzione attraverso un vaccino possa salvare tantissime ragazze e ragazzi da una malattia che può essere mortale. Per cui è evidente che nominarla sin da subito in realtà fa in modo che si crei un dispositivo di non di detonazione, ma appunto di impoverimento della capacità esplosiva di quella parola nel momento in cui viene pronunciato per la prima volta in modo anche sbagliato. Per cui pronunciamola, diciamola, educhiamo. 7-9, che era la casa editrice di cui parlavamo prima,
sì.
Finalmente ha portato in libreria un libro che crediamo rivoluzionario, si intitola Lina l'esploratrice.
Non lo può vedere bene in camera per chi ci segue su Facebook.
E in generale andate sul sito di 7-9 perché è una casa editrice su cui davvero tutto il catalogo può essere di sicuro interesse per tutti voi. Questo è un libro scritto da Katarina Otter, Lisa Charlotte Sonnenberg e Flo Saffelmeier e illustrato da Anna Orak. Ed è appunto un libro illustrato, ve lo faccio vedere, dove non solo la vagina e tutto quello che è il corpo viene spiegato anche in maniera molto dettagliata, ci sono addirittura delle parti con delle lenti di ingrandimento che fanno capire che c'è proprio un focus educativo, scientifico di spiegazione, ma viene anche raffigurata e viene raffigurata una bambina che è curiosa di sé, perché poi ogni corpo è curioso del proprio corpo e ha bisogno di esplorare e di capire che cos'è, proprio per non creare quei vuoti e quei silenzi che possono portare anche ad altri vuoti e altri silenzi che possono mettere paura. Non pronunciare certe parole significa non poter nemmeno pronunciare il momento in cui ci sono abusi, no? Lo diceva appunto i monologhi della vagina. Pronunciare significa anche accusare, significa anche poter dire che cosa ci è accaduto.
Poter denunciare, certo, questa è una cosa importantissima, il potere della parola. E dove c'è una parola c'è un concetto, se non esiste la parola vuol dire che il concetto non c'è oppure è negato, quindi sì, è giustissimo questo. E altri concetti che stanno venendo fuori recentemente e che prima venivano negati sono altre parole che riguardano la fisiologia femminile. Per esempio adesso finalmente si può parlare di mestruazioni con questa parola. Che dici, Francesca, a proposito di questo?
Dico evviva, l'altro giorno l'ho pronunciato a pranzo, a un pranzo di famiglia, e effettivamente è ancora un po' dirompente come
ancora
come parole, è ancora un po' scioccante.
Nonostante tutto.
Abbiamo ancora paura di far vedere gli assorbenti nella borsa, no? Come se fosse un segreto, come se fosse qualcosa da nascondere. Lo dicevamo nella nostra telefonata insieme, l'abbiamo chiamato in tutti i modi, abbiamo cercato di nasconderlo anche nelle nostre conversazioni, mi sono arrivate le cose, io
le
lo chiamavo
cose.
Napoleone, no, l'abbiamo
Antonio,
l'abbiamo chiamato in ogni modo pur di non farci scoprire che avevamo quelle cose lì in quei giorni lì. Quando invece poi la ciclicità delle nostre mestruazioni ha un'assonanza così legata alla terra e ai cicli della terra, che in realtà sarebbe un elemento così naturale che dovremmo raccontarlo come si racconta il cambio delle stagioni, in fondo, no? Però sì, finalmente cominciamo anche qui a raccontarlo, a nominarlo, a rappresentarlo. C'è per esempio un libro di Quinto Quarto che non ho portato con me perché non ce l'ho ancora in libreria ed è intitolato Ciclo. Anche questo è un libro illustrato che non solo racconta il ciclo mestruale in tutte le sue caratteristiche sociali, mediche, scientifiche, fa vedere come si cambia un assorbente magari a una ragazzina che scopre per la prima volta di avere le mestruazioni, non vuole chiedere a qualcuno, ha la possibilità davvero di vedere come si mettono le ali nelle mutande, come mettere un tampax, come mettere la coppetta, perché poi appunto finalmente riuscendo a parlare di mestruazioni anche il mercato si è adeguato, per cui ha creato anche degli strumenti che possono essere più comodi per le donne che hanno una vita anche più ecologici, esattamente. Parliamo di mutande mestruali, parliamo di coppette, appunto, parliamo di altri strumenti che non sono semplicemente l'assorbente classico che abbiamo. Insomma, c'è una piccola rivoluzione finalmente dalla tampon tax che ha permesso di abbassare un po' di 5 punti percentuali l'IVA sugli assorbenti, in modo tale da poter abbassare anche il prezzo finale, che comunque incide nel budget di ogni donna mensilmente, per cui è evidente che ci siano delle ripercussioni rispetto a queste lotte. Il congedo
mestruale,
tu, no?
Sì, in Valeria. Alcuni paesi, Spagna mi sembra, ecco. In particolare. Sì, sì, qualcosa si muove, no? Si sta muovendo in tal senso, quindi è chiaro che sotto l'aspetto politico e culturale, no? E sociale anche, comunque la rivendicazione che stanno facendo anche le studenti più grandi, insomma, e quindi per quello che riguarda il mondo della scuola e il mondo del lavoro, il diritto di avere almeno 2 giorni di retribuzione per chi magari ha dei cicli particolarmente fastidiosi, dolorosi o che insomma non consentono di svolgere una normale attività. Insomma, c'è una discussione abbastanza accesa, anche perché poi nel contesto lavorativo diventa un ulteriore potenziale atto discriminatorio per noi donne, come se non bastassero tutti gli altri che ci abbiamo, e quindi comunque qualcosa si sta muovendo. Appunto, la Spagna è partita, ma io volevo dire una cosa rispetto all'educazione sessuale di cui abbiamo accennato prima, anche che anche qui leggendo e curiosando ho scoperto che l'Italia è uno dei pochi paesi all'interno della comunità europea, insieme alla Romania e non mi ricordo quali altri, ma so veramente pochi, dove non c'è nessuna educazione sessuale. Se ne è parlato, se sono fatte le proposte di leggi, se qualcosa si è mosso, ma è rimasto effettivamente fermo, quando invece appunto questo sarebbe importantissimo anche per le ragazze magari un po' più grandi, non soltanto adesso qui l'esploratrice, proprio per bambine magari anche più piccole, no? E anche per bambine più grandi, perché io che l'ho letto in effetti ho scoperto delle cose che pensavo di sapere ma non sapevo, e quindi c'è tanto movimento, ma purtroppo io penso, questo mio modestissimo parere, che l'Italia è un paese che c'ha, anche sempre per chiamare le cose per nome e cognome, con la Chiesa sicuramente dei problemi grossi, no? Anche nella storia, ma non solo passata ma anche presente, io direi, perché comunque probabilmente non è così facile in un paese come il nostro, dove laico è una parola teorica sotto certi aspetti, no? Diciamo. Quindi il lavoro ce n'è tanto, però comunque io voglio vederla in positivo, perché appunto, come dicevi Francesca, no? si muove tante cose, no? Si muovono gli scrittori, si muovono le studenti, si muove, e quindi se qualcosa si muove va pur bene.
Sì, e poi rendiamo questi libri disponibili nelle biblioteche, perché se non entrano nelle scuole queste modalità per aprirsi a una educazione sessuale, comunque i ragazzi, lo sappiamo, ne hanno bisogno e soprattutto cercano, per cui nel momento noi vediamo ragazzi che vengono in libreria e sfogliano il libro del dildo, cioè hanno bisogno di capire che è rappresentata e nominata una loro curiosità. Perché appunto, lo ripeto ancora, laddove qualcosa non è nominato, poi si vengono a creare quegli spazi di buio e di non nominazione, dove l'abuso può diventare davvero, può diventare l'abitante di quello spazio lasciato, esatto, vuoto dalle parole e dalla consapevolezza.
Esatto, e anche a livello di influencer, dicevamo Francesca, che si sta muovendo qualcosa rispetto a temi mai discussi, mai pronunciati.
Come no? Sì, noi allora innanzitutto considerate che tra le prime influencer che hanno avuto grande successo, soprattutto in ambito editoriale, prima sui social e poi in ambito editoriale, c'è un fumetto che, di Liv Strömquist, che si intitola Il frutto della conoscenza, pubblicato da Fandango. Liv Strömquist è una fumettista pazzesca che ha sdoganato, e lo potete vedere anche a livello grafico, non so se riuscite a vederlo alla telecamera, lei oltretutto mette insieme sia fotografie, stralci, giornali, fumetto, e per raccontare finalmente in maniera anche divertente che cos'è la vagina, che cos'è l'educazione sessuale, perché parliamo di genitali maschili in maniera molto disinvolta, mentre invece tutto quello che attiene agli organi genitali femminili deve essere sempre un po' nascosto e sempre inesatto, no? Mm-hmm. Per esempio, ci sono delle tavole bellissime su che cos'è il cosiddetto organo sessuale femminile, e ci sono proprio anche delle fotografie, c'è anche addirittura a un certo punto si racconta di voler lasciare agli extraterrestri il racconto di quello degli umani, dell'epoca umana attuale, no? E vengono disegnati questi due modelli, maschile e femminile. Nel modello maschile ovviamente il pene è disegnato morfologicamente perfetto, esatto. La donna a un certo punto viene disegnata nella parte della vagina semplicemente con un triangolo. Guardandola
all'incirca.
Mancherebbe qualcosa, oltretutto qui naturalmente ragiona sul fatto che manca proprio la vulva, ovvero quella sezione che è visibile della vagina, ma che si tende a raccontare la donna oltretutto sempre in maniera infantile, per cui senza peli, senza nessuna copertura, come se la donna si depilasse continuamente, totalmente la vulva, per essere sempre in uno stato infantile. Ecco, c'è tutto questo racconto in maniera divertente, però allo stesso tempo sempre esatto.
E per le prossime aspettiamo una canzone?
Vai.
Facciamo uno stacco musicale, ascoltiamo sempre il repertorio di Mischetta e ascoltiamo Finimondo.
Che finimondo per un capello biondo che stava sul gilet. Sarà volato, ma com'è strano il fatto proprio su di me.
Tranquillo, non dormire.
Sta in giro alla fine del mondo sotto il vestito. Bellissimo. Biondino. Cosa vuoi, cosa fai, ma chi prendi in giro? Di giorno il giro delle sette chiese, di notte poi fino alle sette al club. Il brutto giro ma del bel paese, Greg non dorme da due giorni fa. Il mio biondo è inconfondibile, forte 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 come la Carrà. Noi non parti, questo è un crimine, un po' trap, un po' techno, un po' cyberpunk. Non lo so cosa fa questa musica qua, dimmi cosa fa questa musica fra. Non lo so cosa fa questa musica qua, cosa fa?
Che fini che stava su di me. Sarà volato, ma come strano il fatto proprio su di me. Che finimondo per un capello biondo che stava su di me. Sarà volato, ma come strano il fatto proprio su di me. Che
stentiro, non vedi amore? Cosa tocchi, lo sai quanto costa un cifro?
Un milione.
Airbag si attivano perché mi urti. Bevo drink storti coi poteri forti. La serata è calda come Jerry Scotti. Colazione all'after con i biscotti. Non lo so cosa fa questa musica qua. Dimmi cosa fa questa musica fra. Non lo so cosa fa questa musica qua. Come fa?
Che finimondo per un capello biondo che stava su di me. Sarà volato, ma come strano il fatto proprio su di me. Che finimondo per un capello biondo che stava su di me. Sarà volato, ma come strano il fatto proprio su di me. Che finimondo.
Dopo un after in Riviera, mare masso fino a sera. Se ci fossi anche tu qui con me,
per un capello biondo.
Oh, ci siamo tornate, ce l'avevamo stoppate, che si stava andando veramente, veramente bene, però ogni tanto un po' di musica ci vuole, quindi riprendiamo questa rassegna che stiamo facendo con i nostri discorsi sulla vagina.
Parlavamo di mestruazioni, giusto?
Parlavamo, non solo, avevamo anche allargato, sì, stavamo parlando delle influencer e dei fumetti, ecco.
Stavamo parlando di fumetti, stavamo parlando di come adesso finalmente i social, i romanzi abbiano iniziato a parlare di vescica e di mestruazioni e di temi come appunto mestruazione, piacere, in maniera molto più allargata. Un'altra social influencer molto molto seguita è Yune Pla, che ha iniziato nel momento in cui si annoiava sessualmente a raccontare su Instagram anche attraverso dei disegnini delle pratiche che potessero in realtà divertirla un po' di più e quindi solleticare un po' di più la sua vulva, sia con le mani, sia con la lingua, con le mani, cioè. Insomma, aveva cercato di raccontare un po' tutto quello che si poteva fare al di là delle solite pratiche. E tutti questi post sono a un certo punto diventati un libro che in Italia è stato portato da Ippocampo, si chiama Club Godo, una cartografia del piacere, e vi volevo leggere, se vi va, proprio un paio di cose che lei racconta rispetto alla vagina, perché appunto parla ovviamente degli organi genitali. Qui c'è anche tutto un bel discorso effettivamente sul consenso e su come sia importante appunto che ogni pratica sessuale, ogni pratica appunto che ha a che fare con i nostri organi genitali vengono comunque sempre a seguito di un consenso bilaterale, trilaterale, multilaterale, insomma,
il consenso di chiunque sia coinvolto.
Di chiunque sia coinvolto. Volevo leggervi La vulva dietro le quinte, giusto un piccolo stralcio della prefazione. La vulva talvolta trabocca. Le sue piccole labbra possono anche essere grandi, ha un odore particolare, può essere pelosa, l'abbiamo già detto, avere perdite, spesso bianche oppure marroni. Non ce n'è una uguale all'altra, ma di questo ci accorgiamo solo quando ci viene mostrata, sempre sul discorso di mostrare o nascondere. Quanto al clitoride, ecco, lei ne parla al maschile, beh, questo meraviglioso organo dedicato esclusivamente al nostro piacere ci è stato tenuto nascosto per secoli e i libri di testo lo hanno del tutto ignorato fino a un paio d'anni fa. C'è di che incazzarti, non ti pare? Non sorprende che molte e molte di noi non riescano a raggiungere l'orgasmo né in solitaria né in coppia. Per quanto tempo la scienza ha descritto il clitoride come un minuscolo bottone che il più delle volte funziona a dovere solo quando siamo per conto nostro, ma ora che abbiamo un'idea precisa di come è fatto possiamo riappropriarci del nostro corpo e della nostra sessualità, e questo è davvero fantastico. Poi, perché vi sto parlando di vagina e di vescica e di tutto quello che ha a che fare con le parti giù in basso? Perché in realtà da poco tempo abbiamo pubblicato un libro che si intitola L'oro è giallo, l'abbiamo pubblicato in versi di H edizioni, e che interroga in realtà non solo la vagina come organo di piacere, ma come un organo che è in balia di moltissime altre punzioni e controlli, dove il piacere può avvenire solo se ci liberiamo davvero di tutto quello che ha a che fare con la vescica. E qui in particolare si parla di controllo della pipì e del controllo della pipì come un'educazione che viene impartita alla protagonista di questa storia sin dall'infanzia e quindi sull'ossessione della protagonista di questa storia di avere sempre un bagno a disposizione, perché se l'uomo può uscire in qualsiasi posto all'aperto, ovunque, e fare pipì in qualsiasi circostanza senza mostrare il proprio organo genitale, una femmina non può farlo senza mostrarsi, senza mettere in balia dell'occhio altrui la propria vagina, la propria vulva. Ecco che allora controllare la pulsione della pipì e dell'urina permette anche di controllare la dimostrazione, la rappresentazione al pubblico della propria vescica, della propria vagina. Arrivare al piacere significa finalmente arrivare anche a liberarsi dalla paura di non riuscire a fare pipì liberamente. Ecco, questo è un po' in maniera molto veloce quello che Benedetta Fallucchi sta cercando di raccontarci in questo romanzo. Vi leggo giusto alcune righe che hanno a che fare anche con altre culture diverse da noi. Gli Inuit onoravano la vescica delle foche. Per loro era la sede dello spirito. I cacciatori credevano che, una volta uccisa l'animale, l'anima non si disperdesse e restasse nella sua vescica. Ecco perché celebravano la porzione anatomica, di solito non molto considerata, con una vera e propria festività, al culmine della quale le vesciche degli animali catturate venivano rimandate in mare. In questo modo le prede avrebbero avuto la possibilità di reincarnarsi. Le foche si lasciavano prendere a patto che l'azione predatoria della caccia venisse risarcita. Anche la mia anima risiede nella vescica, ma, cacciatrice di me stessa, devo estirparla e poi spingerla nel mare delle parole e poi ripescarla di nuovo, epurata, staccata da me, incarnata nelle immagini che il mondo mi offre. E non è un caso che in copertina questo libro abbia un utero. L'abbiamo visto anche, un bacino, l'abbiamo visto anche oltretutto a Sanremo quest'anno, se non sbaglio, no? Abbiamo avuto Chiara Ferragni che indossava un utero d'oro in forma di collana. Ecco, mi chiedevi i social, gli influencer, le influencer, come stanno approcciando a questa liberazione della nominazione, della rappresentazione? Qui c'è un rischio, ne abbiamo parlato insieme, no? Nella mercificazione di ciò che è stato liberato. E qui sempre combattiamo con la stessa roba, che è sempre il capitalismo, che arriva laddove c'è uno spazio di libertà, arriva, lo prende e di nuovo lo
E lo
costringe
sfrutta.
in una
Alla
mercanzia.
fine qualsiasi battaglia converge sempre su questo grande nemico universale proprio.
Non che questo ci debba distogliere dalla battaglia,
Assolutamente.
no? Ma significa anche lì riprendere quegli spazi, laddove vengono presi, dobbiamo continuare a battagliare per riprenderci quello spazio. Ecco, i social in questo momento hanno una grandissima narrazione della vescica, della vagina, di malattie come l'endometriosi, come la vulvodinia. Finalmente se ne parla, sono grandi influencer che ne parlano, sono grandi influencer che poi pubblicano libri, che poi vengono invitate a trasmissioni televisive, per cui anche lì il confine tra libertà e invece costrizione all'interno di un meccanismo capitalista è certamente molto, molto labile. Sta a noi come consumatori, come consumatrici, come fruitori di contenuti e di libertà capire dov'è il mercato e dov'è invece lo spazio della libertà.
Benissimo, penso che siamo quasi verso la fine. La nostra pescatrice di perle ci leggerà una poesia di
Alda
Adam
Merini,
e
Inno alla donna. Stupenda, immacolata fortuna, per te tutte le creature del regno si sono aperte e tu sei diventata la regina delle nostre ombre. Per te gli uomini hanno preso innumerevoli voli, creato l'alveare del pensiero. Per te, donna, è sorto il mormorio dell'acqua, unica grazia, e tremi per i tuoi incantesimi che sono nelle tue mani. E tu hai un sogno per ogni estate, un figlio per ogni pianto, un sospetto d'amore per ogni capello. Ora sei donna, tutto un perdono, e così come ti abita, il pensiero divino fiorirà in segreto, attorniato dalla tua grazia.
Grazie,
Brava.
grazie.
Abbiamo ascoltato la voce di Cinzia Bracchetti e ha letto questa bellissima poesia di Alda Merini. Grazie Cinzia.
Grazie.
Un piacere.
La storia vera o la leggenda?
Ma Andiamo avanti adesso, introducendo l'ultima canzone finale. Intanto adesso che siamo al momento dei saluti, la canzone finale è un'altra canzone di Mischetta, ma come dicevamo prima si tratta di un soggetto collettivo, un po' come BBL, che Belle Buone Lingue nasce proprio con l'idea di essere un gruppo di donne, di amiche che si confrontano e che parlano, e è un gruppo che sta sempre più in crescita. Comunque da quando abbiamo cominciato a ottobre le Belle Buone Lingue sono aumentate, sono cresciute, e quindi anche per questo che vogliamo concludere questa puntata con una canzone che è un progetto collettivo, non però senza dimenticare di pubblicizzare un evento, un festival che è già cominciato, è cominciato a marzo, un festival che si chiama Orme, Incontri oltre il femminile, che si sta svolgendo a Cupramontana e a cura di diversi collettivi di associazione, tutti inerenti comunque al discorso del femminile. E è già cominciato a marzo, quindi possiamo semplicemente pubblicizzare per adesso, divulgare più che pubblicizzare, ecco, i prossimi appuntamenti. Sabato 29 aprile si parlerà di mezze persone, si presenta un libro, Mezze persone, riconoscere e comprendere l'abilismo, e questo è il dialogo con dell'autrice Maria Chiara Paolini con Colla, che è il collettivo transfemminista di Iesi. E dopo questo appuntamento ci saranno tanti altri appuntamenti per il fine settimana di maggio, e in cui si parlerà di tanti argomenti che riguardano la femminilità. E quindi vi ripeto, il nome è Orme, Incontri oltre il femminile a Cupramontana. E niente, torniamo adesso alla canzone che stiamo per far sentire, e ringraziamo tantissimo Francesca Chiappa che ci è venuta a trovare e che ci ha veramente regalato una puntata realmente speciale, e perché ascoltiamo adesso le ragazze di Porta Venezia?
Perché le ragazze non sono mai le stesse. Le ragazze di Porta Venezia ha avuto due edizioni nella sua performance, e sono è una canzone che ingloba costantemente nuove artiste, perché è davvero un collettivo che si arricchisce costantemente di nuove istanze, di nuove modalità di parlare dei temi cari a Mischetta, di femminile ma anche di transfemminismo, includendo sempre nuove artiste che possano inserire all'interno della canzone, del loro manifesto, parole nuove, parole e lingue e temi che siano sempre nuovi. Per cui è un collettivo, è una canzone che si arricchisce e che si muove costantemente, cercando sempre, ogni volta, un'istanza nuova che possa essere nominata. Per cui brava Mischetta, che è riuscita senza volto a dare voce a più istanze e a più donne e a più voci. Ecco.
Grazie davvero, Chicca.
Ascoltiamo Francesca.
Grazie.
Intanto
a voi.
Salutiamo gli amici di Roba a Caso che sono appena arrivati. Ciao. Quindi a seguire Belle Buone Lingue abbiamo la nuova puntata di Roba a Caso, e ascoltiamo le ragazze di Porta Venezia, e intanto ci diamo appuntamento tra due settimane per lunedì.
Non l'ho fatto il conto di maggio, ma
c'è il primo maggio e mezzo, quindi mi sa che andiamo avanti, ma ve lo facciamo sapere. Ok, abbiamo fatto questa puntata veramente.
Grazie alla nostra grafica, Anaita
da Guaratabati, che ci cura le locandine. E salutiamo tutte le amiche e gli amici, e ci diamo appuntamento alla prossima puntata. E se siete qua in zona, qua tra Fabriano, Madelica e dintorni, andate a fare un giro alla libreria Industria, dove potete trovare sicuramente tanti di questi titoli di cui abbiamo parlato oggi. E quindi grazie Francesca, e a presto. Ciao a tutti.
Grazie
allora.
A voi. Ciao. Grazie.
Ciao. Ciao.
È la storia vera o la leggenda?
Non ce n'ha?
No!
Sto con le mie amiche,
lo sai.
Trovami, provaci, Cheta non esiste,
no.
Cheta non resiste,
no.
Vuole, desidera, brama, pretende, Cheta non attende,
no.
Cheta non intende, decide, comanda, esige, domanda, Cheta non capisce,
come?
Cheta
onestà non tradisce, onore, rispetto, pugnale nel petto,
lo sai,
che ferisce. Io mi uccido Donatella, piazza il picchio per passa la gazzella, nei profili alti tu ci lavi i piatti, io non scendo a patti, tu mi guardi e piangi. Stronze con le Jordan, poi fritte in camporella, ragazze come tante, con un passato in cella. Non farmi domande, ascolta le risposte, facciamo uno shot, poi dritta a fare shopping.
Guidate dalla brama, mosse dall'inerzia, vanta della tuta, piumino a vita alta, occhi a cuoricino, pronte per la svolta.
Siamo le ragazze,
ragazze,
siamo le 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 ragazze. Ciao.
Visiera Dior, mascara che cola, dice burloni, tacchi diamanti come le stelle che sembra di stare a New York. Vuoi fare app e domande scontate, passami a prendere, andiamo in centrale. La tipa del bar, sì, ci aveva visto passare.
Siamo le ragazze, guerriere se lo tramonte solo, occhiali scuri, ghetta col velo. Siamo ragazze, siamo donne, siamo il mistero. E non ci dire cosa fare, noi non la faremo.
Dalla brama, mosse dall'inerzia, vanta della tuta, piumino a vita alta, occhi a cuoricino, pronte per la svolta.
Siamo le ragazze,
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 siamo le ragazze. Ciao.
Somos las chicas,
chicas,
la calle es mi casa.
Mírame, mírame, soy la jungla, mis.
Mírame, mírame, soy la jungla que
no. Es chiquitica, la calle es mi casa. No tengo alma, dinero, no hay plata.
Mírame, mírame, soy la jungla mis.
Mírame, mírame, soy la jungla que nada.
Non guardami in faccia, nessuno, fisso l'obiettivo, colpisco l'affondo. Volo alto da subito, mangio carogna, già ma come va sono un condor. Non esco moltissimo, infatti ho il picchio mischietta, ma love non conosco. Mandiamoci insieme noi raga a brindare, a mangiare le false per pranzo.
Ma che ne voglio col caffè, se posso te ne rubo tre. Noi buttiamo il ci voglio tuffare, con le ragazze in giro a fare male.
Siamo le ragazze di Porta Venezia, guidate dalla fama, lanciate con violenza, regine della strada, mancanza di coscienza, portaci rispetto, io non ho pazienza.
Prenderci tutto.